Ondivago, percorsi ondosi attraverso la letteratura, le arti e la cultura, un programma ideato e condotto da Max Ponte.
Ondivago ha partecipato alla presentazione del libro Il volto oscuro della perfezione di Roberta Lepri, raccolta di racconti apparsa per i tipi di Avagliano. Dopo La ballata della mamma nera, romanzo noir che affrontava il tema dei Rom, Roberta Lepri attraversa il mondo dell'arte. Con i racconti del volto oscuro della perfezione, l'autrice unisce in modo insolito narrativa, indagine psicologica e analisi artistica. I lati oscuri, a volte criminali, degli artisti diventano moventi, motori, cause di opere eccezionali. Gli artisti sono Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Giorgione, Tiziano, Caravaggio, Artemisia Gentileschi, Renoir, Modigliani, Picasso e Munch. La copertina è un omaggio all'unica donna presente nel libro, Artemisia Gentileschi, di cui possiamo ammirare Giuditta che decapita Oloferne del 1620. La tela è custodita alla Galleria degli Uffizi a Firenze e ci presenta una scena molto forte che nella sua drammaticità costituisce un inno alla liberazione della donna. La presentazione del libro Il volto oscuro della perfezione di Roberta Lepri è avvenuta il 28 maggio alla libreria Feltrinelli di Torino Porta Nuova.
Mi hai detto che è nato 7 anni fa, ma c'è stato un motivo scatenante di questa serie di racconti, qualcosa che a un certo punto ti ha dato l'idea che dovevi iniziare almeno.
Ma in realtà il primo racconto della raccolta è stato anche il primo a essere scritto, è La perfezione dell'imperfetto. Ed è nato da una visita in un museo che ho fatto con mio figlio, la Galleria dell'Accademia, appunto era in mostra per un periodo molto limitato, la Madonna Litta che veniva dal Museo dell'Ermitage. E quindi, come anche Mauro Papa racconta nella prefazione a proposito del teschio di Damien East, queste mostre monografiche vengono fatte file oceaniche di persone per vedere una sola opera, e spesso appunto un'opera feticcio, no, se vogliamo, quindi va al di là sia del valore vero e proprio, sia proprio del valore storico, ma diventa proprio una specie di rito collettivo. E quindi in questo rito collettivo che anch'io mi apprestavo a svolgere, ero in fila con mio figlio, lui all'epoca aveva 6 anni, e, per vedere questo dipinto cercai di coinvolgere mio figlio facendogli vedere quella che poteva essere la bellezza. Naturalmente io avevo dalla mia un'idea di Leonardo che veniva da anni di studio piuttosto che da un interesse proprio personale fin dalla più tenera età. Lui, bambino, di Leonardo non ne sapeva niente, non ne poteva fregare di meno. Quindi gli feci vedere questo dipinto e lui mi fece notare che questo bambino era brutto.
Sì.
E gli disse: ma figlio caro, stiamo parlando di Leonardo da Vinci, non può essere brutto. E lui, che naturalmente non aveva, no, nessun preconcetto, mi disse: no mamma, questo bambino è brutto, c'ha la testa grossa. E io lì in momenti casco per terra, no, nel senso. Poi ripensandoci, chiaramente mi posi proprio questo problema: perché chi lo vede senza avere alle spalle una preparazione può vederlo in un certo modo, cioè con gli occhi del disincanto, però è un Leonardo, quindi non può essere imperfetto. E allora cercare di trovare la perfezione nell'imperfetto, e questo è stato il primo che ho scritto. Quindi lì ho inventato, a partire dal dipinto e da questa presunta imperfezione, tutta una storia che è un noir, poi, perché c'è di mezzo comunque un assassino e arriveremo in fondo, Leonardo sarà colui che scopre l'assassino, che in qualche modo lo punisce. Da lì mi è capitato altre volte, non c'era un progetto preciso, cioè non è che mi fossi messa a scrivere dicendo farò una raccolta, però via via che mi capitava di incontrare delle opere d'arte che in qualche modo mi ponevano dei problemi, e la prima domanda è sempre: perché Bagnès Blonde, ne esistono due, uno dei dipinti più belli al mondo, per quanto io non ami né Renoir né gli impressionisti, perché a Renoir può essere venuta voglia di farne due quasi identici? Ed è lì che a me piace inventare. Quindi, dando per scontato che nel racconto deve essere puntuale la ricostruzione storica e che ogni personaggio si muove all'interno di un ambiente che è assolutamente preciso, ma lì però naturalmente
però qualcuno
metto
potrebbe
l'invenzione.
Chiederti, di solito si associa l'arte a qualcosa di creativo, di positivo, eccetera. Perché qualcuno potrebbe chiederti perché unire, poi chiaramente è una domanda retorica quella che ti faccio, perché ovviamente ho avuto modo di pensarci, però perché unire proprio aspetti così cupi, no? Come che addirittura che hanno a che fare col crimine, in alcuni casi con la morte, o comunque se non è un crimine sono questioni comunque molto buie della propria vita e irrisolte, perché unirle all'arte? Ecco.
Ma intanto perché la biografia stessa di questi autori di cui ho parlato normalmente non è una biografia che ci parla in termini, a parte Renoir. Renoir tra tutti è l'unico che invece ha avuto un'esistenza piuttosto felice e tranquilla, ma per quanto riguarda gli altri c'è sempre un grande travaglio nell'esistenza trascorsa, quindi è stata la vita stessa poi degli autori che l'ha richiesto. E poi perché a me è piaciuto vedere l'aspetto umano, cioè siamo naturalmente ci avviciniamo tutti con un certo timore reverenziale quando andiamo a parlare di Leonardo da Vinci, di Michelangelo, di Caravaggio, insomma, no? La prima cosa che viene a dire
aiuto,
c'è il genio, e quindi di fronte al genio mi inchino. Io di fronte al genio mi inchino, ma mi piace la parte umana.
Sì.
Michelangelo stesso, che è quello fra tutti che io ho frequentato di più, si lamentava, no, nei sonetti del fatto che doveva stare dalla mattina alla sera a dipingere la Sistina. E naturalmente in una posizione scomoda gli era venuto il gozzo, gli era venuta la gobba, soffriva di calcoli renali perché neanche beveva, per quanto era preso da quest'opera, e quindi no, se ne lamentava a margine dei sonetti, lasciava poi scritte queste cose, o piuttosto la lista della spesa, perché la carta era preziosa e non si poteva sciupare, quindi magari veniva fatto un bozzetto da una parte a fianco alla lista della spesa, dietro un sonetto, quindi tutto veniva, no, utilizzato al meglio. Credo che l'aspetto umano sia questo. Nell'umanità io credo che esistano più zone d'ombra che zone di luce. La luce poi è data dalle opere.
In effetti sì. Quello che è parso subito così importante e anche così forte è proprio il fatto come aspetti così pesanti dell'esistenza possono essere di stimolo a grandi, grandi opere d'arte. Ma se ci pensiamo, nella storia dell'arte è sempre stato così, non a caso le avanguardie sono nate da un clima profondamente decadente, no? Quando
certo.
Il futurismo nasce, perché addirittura il manifesto del futurismo nasce da un incidente di Marinetti che era finito in un fosso, quando si risveglia,
certo.
Declama
l'episodio personale,
esatto.
No?
E quindi questo forse aiuta a comprendere anche meglio la storia dell'arte. Per questo secondo me questo libro può essere di aiuto a chi si accosta all'arte, sia lo specialista sia chi vuole riprendere la storia dell'arte in maniera diversa, secondo me. Proprio perché le storie dell'arte sono molto ricche di particolari tecnici, però trascurano l'umanità dell'artista e trascurano il vissuto che forse è alla base.
Quest'arte era insieme passione e tecnica, quindi veniva usata sicuramente nel Rinascimento, i bambini, ancora bambini, venivano portati e i genitori pagavano per metterli a bottega dai grandi artisti, e lì cominciavano ad imparare da come si pesta il colore fino a come si traccia e si squadra la tela per poter, quindi tutto, l'ABC, da come si fa il cartone preparatorio per fare un affresco, quali sono i materiali perché l'affresco riesca bene e in quali percentuali.
State ascoltando Ondivago. Sulle nostre onde, Roberta Lepri, con il suo libro Il volto oscuro della perfezione. Avagliano Editore. ondivago.com.
Arte, poi arte, artigiano, cioè il confine è molto... Ma contemporaneamente la passione, quindi voglio dire... La forza che viene messa dentro questa
opera. È quasi una carrellata, se vogliamo, diciamo che uno non si aspetterebbe, una carrellata quasi eroica, se vogliamo, cosa a cui non siamo più abituati nel tardo Novecento, dove nel romanzo c'è il mito dell'antieroe. Noi non siamo abituati più soprattutto in certa cultura italiana, a rivalutare l'umano anche nel suo aspetto eroico, e qui vengono fuori bene le due realtà, sia quella nera e quella bianca comunicanti, cosa che è positiva, mentre nel romanzo italiano ancora contemporaneo c'è l'antieroe sfigatissimo che soprattutto poi c'è una tendenza a parlare del lavoro precario o dell'apocalisse quotidiana che comunque continua nel romanzo contemporaneo.
In realtà, secondo me, in questi racconti viene fuori proprio il spesso e volentieri, più che il grande artista, il personaggio negletto. Cioè, c'è sempre in ognuno dei racconti qualcuno che accompagna il protagonista, se vuoi il grande artista, ma che ha una funzione all'interno del racconto e che invece dovrebbe essere completamente in ombra: la serva di Renoir, sì, nel sì, caso sì, del racconto di Renoir, il frate archivista nel racconto di sì, Caravaggio, insomma.
Però non è più negletto serva... in questo caso, perché se tu
sì,
l'hai
esatto,
fuori non è
esatto,
negletto, quindi
esatto,
anche lui
è negletto, ma
questo
diventa, sì, anzi addirittura ruba la scena a quello che forse dovrebbe essere, no, il vero motore della
viene
vicenda.
Si riscatta, viene riscattato da te, quindi è un qualcosa di... è una visione in realtà, non dico ottimistica, però comunque ricostruttiva della...
Poi sai, io credo che, spero anzi... Qui, come nel romanzo di cui parlavi prima, cioè come nella ballata della mamma nera, in realtà d'aver descritto e immaginato, lasciando poi comunque al lettore, certo, quindi senza dare assolutamente indicazioni di merito, ma
sì,
lasciando poi al lettore la scelta dell'eroe, certo, piuttosto che...
No, ovviamente, insomma, ovviamente, quella è la...
Ed è stato un gran divertimento, perché in realtà per me scrivere questi racconti è stato un grande divertimento. L'ho voluti a tutti i costi, l'ho difesi a spada tratta con l'editore, riuscendo a litigare dalla copertina a qualsiasi forma di intervento, quindi cioè, l'ho proprio vissuti
direttamente, no,
sì, ma con una grande passione personale.
Sì, si sente.
E
sì,
quindi...
Tu hai uno di questi artisti particolarmente vicino anche alla città in cui siamo, e che tu forse volevi descrivere?
Ma diciamo che tra i racconti, quello che io ritengo un po' la colonna portante è il sogno di Blonde. È stato forse il primo racconto che ho desiderato scrivere, ma è quello che ho messo più tempo poi ad elaborare. A Torino avete la Pinacoteca Agnelli a Lingotto, e nella Pinacoteca Agnelli, oltre a una serie di dipinti strepitosi, dai futuristi a Canaletto, Picasso, Modigliani, si arriva appunto nell'ultima sala, dove abbiamo davanti la Bagnès Blonde. Se ci giriamo c'è un Picasso del periodo blu, un nudo di Modigliani, e lì si potrebbe cadere in terra, cioè se uno è particolarmente sensibile alle opere d'arte si sente quasi male. Questo dipinto di Renoir, questa Bagnès Blonde, in realtà esiste in due esemplari quasi identici. Uno si trova negli Stati Uniti e poi appunto c'è questo. Furono dipinti uno a Capri, quello che è negli Stati Uniti, e l'altro non si sa, la modella è la moglie di Renoir. Io mi sono sentita molto a disagio, cioè confrontandomi con questo dipinto ho provato quasi un malessere, perché è talmente bello. Quindi io ho trasferito il mio senso di inadeguatezza di fronte alla bellezza nel quadro nella serva di Renoir. che si trova di fronte a questo quadro e per la prima volta nella sua vita ha un moto di ribellione, cioè ha un se vogliamo anche un moto d'orgoglio. Lei è costretta ad ascoltare la bellezza delle modelle che passa attraverso le porte, le loro risate, a vederle seminude che passano attraverso la casa, così belle, così perfette, e lei sempre intabarrata, sempre chiusa nel suo silenzio, no? Nell'umiliazione della sua mancata bellezza. Ma Renoir era un bravo uomo, Renoir era una persona meravigliosa, uno dei pochi pittori lontano da qualsiasi forma di eccesso. Sposò la sua modella Aline, donna bellissima, poi molto anche sfortunata perché morì presto, insomma. Continuò a dipingere fin da vecchio, non riusciva a dipingere, gli infilavano il pennello tra le dita rattrappite e lì creò alcuni tra i suoi dipinti più belli, spesso nudi di donna, spesso grandi bagnanti, cose proprio meravigliose. E allora questo bravo uomo cosa fa? Capisce, cioè tutto insieme lui viene attraversato dal senso di inadeguatezza di questa donna, c'è cioè un improvviso movimento proprio che li spinge uno verso l'altro. Lui,
Catalino in cassa, grazie.
Lui sa cosa significa, perché in un viaggio in Italia lui ha lasciato proprio scritto, trovandosi di fronte agli affreschi di Raffaello. Ah, questo proprio, no? Come uno scrittore arriva al Salone del Libro a Torino e si vede, poi magari c'ha accanto, no? un evento, no? Con Dario Fo o con qualche premio Nobel che gli passa davanti. Quindi lui di fronte a Raffaello china la testa, Renoir, e si sente veramente inadeguato. Capisce il sentimento della serva. Quindi la partenza sicuramente è l'opera d'arte, la ricostruzione è quella precisa, storica, puntuale, però naturalmente poi io...
C'è un forte ruolo in questo raccolta di racconti proprio di figure femminili, a partire dalla prima, che è quella di Trapp. C'è un forte ruolo della donna in queste vicende, soprattutto la vicenda di cui discutevamo prima di Artemisia Gentileschi.
Artemisia ha da sempre scatenato la fantasia degli scrittori, anche perché, anche se è vissuta nel 1600, ha lasciato tanto di sé. Gli atti del processo che la videro protagonista, prima donna a intentare un processo per stupro, prima donna a vincere il processo nella Roma papalina, il suo violentatore fu poi allontanato, gli venne data una condanna di 5 anni di esilio, Agostino Tassi, e quindi di lei rimane molto.
Che è una cosa attualissima, tra l'altro in questi giorni i giornali americani parlano di quanto gli stupri siano diffusi in Italia. Quindi
purtroppo la violenza sulle donne
è una cosa attualissima.
Ieri, guarda, io vivo in una piccola città e ieri mattina da una parte c'era un episodio di violenza familiare gravissimo e dall'altra ugualmente veniva riportata la sentenza di un processo per una violenza altrettanto grave, tutte e due su donne. Io sono amica della presidente dell'Associazione per la difesa dei minori per la difesa delle donne, appunto, che sono fatte oggetto di violenza lì a Grosseto, e lei mi diceva che quotidianamente, non so quante chiamate hanno, tra l'altro noi nel nostro ospedale abbiamo una sezione proprio dedicata con un codice rosa attraverso cui passano le vittime proprio delle violenze familiari, e sono tantissime. In una società come la nostra, che dovrebbe unire civiltà e modernità, in realtà questo non c'è. E sempre di più sono le persone indifese quelle su cui ci si sfoga, quindi donne e bambini.
State ascoltando Ondivago. Sulle nostre onde, Roberta Lepri, con il suo libro Il volto oscuro della perfezione, Avagliano Editore. Ondivago.com.
Io inviterei tutti quanti ad andare a vedere le opere direttamente in loco.
Specialmente la Agnès Blonde.
A me no, a Torino possiamo vedere Agnès Blonde, ma vuoi andare assolutamente all'Uffizio a vedere
l'Uffizio a vedere Artemisia?
Perché non, cioè io non sono a proposito.
Ma poi tra l'altro Artemisia è nella sala del Caravaggio.
Poi c'è il treno,
quindi voglio dire,
uscire, un andare, cioè tanto il Freccia Rossa costa poco.
Pochissimo.
Cioè, questa costa pochissimo, si può andare tranquillamente. E poi, se tu sei d'accordo, vorrei che il pubblico ti facesse qualche domanda.
Se avete voglia.
Se avete voglia di qualsiasi tipo, anche i bambini, anche la bambina.
Perché la storia dei scelti gatti?
Allora, ho scelto i gatti perché di questo di... Allora, intanto la storia dei gatti, Fellini e Padrini.
Ah, sì.
Parla, sì. Cioè...
In effetti è un po' singolare.
Strano.
Non è ancora detto gatti.
Perché c'era un accordo con una ditta di produzione di croquettini.
Sì, sì, cioè, la Viscas. Speriamo non sponsorizzi la Viscas. Perché? Allora, intanto... si parla del dipinto di Caravaggio, della Natività, che è andato distrutto. Sicuramente alcuni pentiti poi hanno detto che la mafia l'aveva rubato dall'oratorio a Palermo, dove si trovava. Poi, non riuscendo a piazzarlo, perché naturalmente vendere un Caravaggio non è come... insomma, e quindi è andato perduto. Questa cosa mi ha molto incuriosito, mi incuriosì all'epoca un articolo che era sul Giornale di Sicilia, pochi giorni dopo la scomparsa del quadro. Questo giornalista del Giornale di Sicilia diceva che il quadro era stato messo al fresco. Un pentito 10 anni dopo disse che l'avevano messo in una ghiacciaia e che questo lo aveva inizialmente già rovinato, e successivamente... E poi... ho detto, però io questa storia la voglio raccontare, io la storia di questo dipinto, a partire proprio dal fatto che il giornalista aveva sicuramente fatto una soffiata e nessuno se n'è accorto. Conoscendo i siciliani, perché li frequento un po', secondo me il giornalista ha detto e non detto. Allora ho immaginato, cosa avranno fatto i mafiosi? La prima cosa, dalla ghiacciaia l'avranno portato via e il quadro avrà cominciato a deteriorarsi. Però questa storia io non la volevo raccontare dal punto di vista del mafioso, volevo fare una cosa particolare e seguire proprio la distruzione del quadro, via via, dalla ghiacciaia altre cose gli potevano essere successe, salvo poi vedere alla fine che invece il quadro vero non era per niente distrutto, era al sicuro in mani ottime, perché se lo teneva il Papa. E allora ho deciso, chi meglio di dei gatti? Ma non devono essere gatti normali, sono i gatti che hanno chiaramente le stesse caratteristiche dei padroni, sono gatti mafiosi, quindi i gatti dei mafiosi parlano del dipinto, loro non sanno quanto è importante questo dipinto. Uno di questi gatti però ce lo spiegherà, il gatto anche qui il più negletto, il gatto siccu, quello che viene sempre picchiato dagli altri gatti, quello che viene trattato male, alla fine avrà la sua grande vendetta e quindi racconterà i fatti e si prenderà la rivincita sul resto della covata che l'aveva allontanato.
Abbiamo ascoltato una puntata dedicata al Volto Oscuro della Perfezione, un libro di Roberta Lepri, edito da Vagliano. Ondivago è un programma ideato e condotto da Max Ponte, in redazione Anna Raffaella Farao, alla parte tecnica Alessandro Gianotti. Buone, ondivago, letture.
Ondivago, parcours ondoyant travers la littérature, les arts et la culture. Un programme conçu et présenté par Max Ponte. Info, ondivago.blogspot.com. Email, ondivagoradio@gmail.com.